State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain.
Yeah.
Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, un benvenuto da parte della trasmissione culturale quotidiana di Cult, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero con cui scriverci durante questa diretta. Anche ieri avete contribuito in maniera significativa agli argomenti di cui vi abbiamo parlato, e allora vi ricordo che potete scriverci al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS a diretta @popolarenetwork.it con una mail, oppure ci potete scrivere in altri momenti a cult@radiopopolare.it o ancora sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, che è aggiornata con gli argomenti di cui vi parliamo giorno per giorno e con una serie di altre notizie che ci sembrano di interesse. Come sempre quest'oggi abbiamo una scaletta piuttosto fitta. Vi parleremo, dato che si tratta della settimana in cui riprendono molte delle stagioni del teatro italiano, di un lavoro molto particolare che vede due giovani interrogarsi sulla guerra della ex Jugoslavia, la guerra dei Balcani, attraverso un esperimento drammaturgico e interpretativo dal titolo A volo d'angelo. Torneremo a parlarvi sempre di teatro anche in chiusura di trasmissione attraverso un'altra voce che porta esperimenti molto particolari, sempre di artisti emergenti in triennale. Vi parleremo anche invece di una mostra che apre all'Adi Design Museum dedicata ad Emilio Ambast dal titolo Green Over Grey, e fra poco vi parleremo di un libro che si chiama Papavero Rosso, appena uscito nella nuova collana Amanti dei Dobloni e firmato da Sara Magnoli. Anche qui si parla di memoria ma anche di altre cose. Prima però Brother Wallace con uno dei suoi brani più recenti, che la nostra redazione musicale come sempre ha introdotto da poco nella nostra library, questo è Who's That? Dunque, cominciamo a parlare, come vi accennavo da sommario, con la nostra prima ospite, perché domani, 15 gennaio, uscirà nella nuova collana editoriale Amanti dei Dobloni Edizioni, lo sapete, la casa editrice indipendente che è nata anche dall'esperienza della libreria di Nolo di Mariana, che insomma con la quale abbiamo avuto a che fare tante volte. La nuova collana esordisce con un titolo che insomma ci ha subito incuriosito, e così come ci ha incuriosito leggerlo: Papavero Rosso di Sara Magnoli. Due storie d'amore, una ambientata ai giorni nostri, l'altra durante la resistenza partigiana. Sara Magnoli è collegata con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno Sara, ben ritrovata. Allora, in realtà io credo che tu abbia attinto a Memorie di famiglia, giusto?
Parzialmente. Nel senso che io ho un prozio partigiano che è uno tra l'altro dei 5 martiri partigiani di Perno, del paese dove io vivo, che sono stati trucidati a inizio gennaio del 45 dai fascisti, e che sono sui libri di storia anche locale. Quindi è una storia, quella partigiana, che mi tocca profondamente da sempre, perché è una storia di famiglia, e quindi sono delle suggestioni, delle parole, delle testimonianze che mi hanno portato i miei nonni, i miei zii, e che mi hanno sempre fatto interessare anche a questo periodo e a queste storie più che altro. Quindi in questo senso, poi la storia che invece è in Papavero Rosso è una storia totalmente inventata, anche se sì, alcuni ricordi, se vuoi, seppur romanzati, ricordano un pochino quello che però credo sia purtroppo la storia di tante famiglie durante la Resistenza e durante la guerra, quindi in questo senso, ecco, però ha una componente forte dal punto di vista emozionale e familiare.
Allora, entriamo un pochino più in dettaglio, grazie intanto per aver ricordato, insomma, anche l'episodio di cui fu protagonista questo tuo zio, che insomma non è mai abbastanza, soprattutto di questi tempi, ricordare quante persone hanno dato la vita per renderci liberi oggi, e non è retorica, è davvero una cosa che dobbiamo assolutamente trovare il modo di ricordare il più spesso possibile. Però vorrei entrare più nel merito dei personaggi che tu hai scelto per questo Papavero Rosso.
Sì, ho scelto come protagonista una ragazza, una ghostwriter, perché ma non è scelto a caso come professione, perché è una ragazza che sta sempre dietro le quinte, che si sente un fantasma e che proprio perché si sente così vuole riscoprire le sue radici e comincia a fare così delle ricerche, più che altro per curiosità, sulla storia della sua famiglia, e incappa in un documento, non faccio spoiling perché subito nei primi capitoli, incappa in un documento che riguarda questo suo zio partigiano, ma che le racconta una storia diversa da quella che lei sapeva per tradizione e memorie di famiglia. E quindi c'è proprio la sua voglia, a questo punto sì, di uscire allo scoperto per fare chiarezza su quello che è accaduto, per fare chiarezza su che cosa è stato questo ragazzo, perché alla fine è stato ucciso giovanissimo, che cosa è stato e che cosa c'è di vero in ciò che è memoria e che cosa c'è di vero su quello che è documentazione. Quindi un po' è un incrocio appunto delle due parti che poi fanno sempre la storia, e la storia grande, la storia anche con le storie e la storia, ecco, la storia maiuscola e minuscola in questo senso. E si chiama Lea Gemelli, prende tra l'altro il nome Lea da Lionello, che è questo suo zio, e in questa sua ricerca è affiancata da un archivista, un archivio storico, e tra loro nasce un'intesa che è sì intellettuale principalmente, perché entrambi vogliono fare memoria. Da questa intesa della voglia di fare memoria nasce poi anche una conoscenza più profonda che li porta a innamorarsi, e questo amore si intreccia con un amore, e qua mi fermo un momento, ma si intreccia con un amore che invece riguarda gli anni dal 40 al 44-45, con qualcuno, anche qua non facciamo spoiling, c'è da subito, che cambia il suo nome per poter vivere la sua storia d'amore. Chi è questo qualcuno e questa qualcuna si scoprirà con tanti colpi di scena soltanto andando avanti a leggere il libro. Quindi in qualche modo sono anche due storie d'amore, ma anche di memorie, di recupero delle proprie identità, lontane 80 anni, ma che hanno tanti punti in comune, perché alla fine era il dolore, l'amore, i sentimenti e le emozioni hanno sempre dei punti in comune, anche se sono distanti.
Beh, certo.
Gli anni.
Certo, tu descrivi in questo libro, oltre appunto a un lavoro di ricerca che evidentemente appassiona non solo i protagonisti del libro ma anche chi lo legge, fai un lavoro in cui descrivi in maniera molto immaginifica l'Italia degli anni 40, cioè quell'Italia in cui spesso si perdevano o si trovavano le tracce delle persone in maniera anche avventurosa. Non a caso di mezzo ci sono dei treni, delle stazioni, questi posti dove anch'io ho sentito storie di persone che si sono perdute per sempre dopo, no, essersi incontrate. Era un'Italia dilaniata, no?
Sì, 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 è vero, e questa Italia che un po' è ricostruita sui documenti che sono anche, che trovi anche tranquillamente in internet, sui testi dei giornali, sugli articoli che uscivano, ma è anche ricostruita attraverso, questo sì, i ricordi non soltanto di quelli che sono stati i miei nonni. Tra l'altro posso ricordare una cosa, visto che abbiamo parlato del mio zio, ma il mio nonno paterno, che è morto giovanissimo, è stato il primo sindaco del mio paese nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale, e questo ci tengo a dirlo perché io non l'ho conosciuto, ma per me è un onore sapere che il mio nonno...
Diciamolo, che paese era?
Fermo. Fermo è il paese dove sorge praticamente ora il Terminal 1 di Malpensa.
Ah. E quindi, insomma, anche tuo nonno è stato veramente un protagonista, no?
Sì.
Della storia,
sì,
della nostra, sì, liberazione.
Sì, uno di quelli che chiamano forse partigiani bianchi, nel senso che non è sceso a combattere, ma ha combattuto comunque con le sue idee, col suo modo di fare. Quindi io sono orgogliosa di questo nonno che non ho conosciuto, ma che mi riempie veramente d'orgoglio. Quindi ti dicevo un po' i racconti che sono arrivati dalla mia famiglia, da altri anziani che ho ascoltato e che ricostruiscono tanti piccoli particolari di questa Italia passata e che ci sembra tanto lontano e invece è qui. E queste memorie si stanno andando un po' a perdere ormai per motivi di età, insomma, per motivi anagrafici. Sul fatto dei treni poi hai ragione, perché io viaggio moltissimo come autrice, perché ho scritto anche altri libri anche per ragazzi, quindi giro moltissimo l'Italia soprattutto con il treno, e il treno veramente è un mezzo che ti permette di osservare tutto quello che si svolge fuori, cioè tutto attraverso l'Italia, e vedi paesaggi che cambiano, ma ti permette anche a volte degli incontri, degli scambi quando i viaggi sono soprattutto quelli un po' più lunghi, che a loro volta ti raccontano altre storie. E poi insomma i treni sono fatti di coincidenze, quindi in tutti i sensi, per cui mi è piaciuta questa immagine del treno che attraversa tutto, ma che attraversa anche le vite dei personaggi.
Sì, era effettivamente un contesto in cui accadevano moltissime cose, appunto. Ho trovato veramente interessante che avessi scelto, in realtà è una storia in parte realmente accaduta, ma insomma, che avessi trasformato anche alcuni luoghi in protagonisti. E poi c'è l'archivio, insomma, che in tanti modi, no, diventa appassionante ormai da molti secoli, prima in letteratura, poi al cinema, insomma, di archivi ne abbiamo addirittura nell'animazione, no? Perché, perché l'archivio, al di là del fatto che ovviamente racchiude cose molto interessanti per chi lo consulta, anche per chi non sa nulla di archivi, resta un luogo di grandi passioni? Sembrerebbe il contrario, no?
Io credo che gli archivi, l'archivio in generale, proprio come immagine, anche metaforica se vuoi, è fondamentale, perché è uno scrigno veramente di memoria che può essere storica, che può essere di fatti accaduti, ma anche di memorie emozionali o di coscienza. Io sono una sorcina, amore nato zero, e c'è una sua canzone che si intitola Nell'archivio della mia coscienza, no? Ma è vero, nel senso che tu hai dentro di te veramente, o hai nelle persone che conosci, un archivio, nel senso una immensità di memorie, di racconti, di emozioni, di paure, anche di paure, che compongono la storia e compongono le vite. E quindi a me affascina per questo l'idea dell'archivio. Chiaro, l'archivio storico ti affascina perché nel momento in cui tu hai la possibilità di vedere dei documenti, costruisci quelle che sono effettivamente le piccole storie che poi fanno la grande storia. Ma anche gli archivi nostri, i nostri archivi emozionali, i nostri archivi di memoria, i nostri archivi di emozioni, a loro volta ti offrono secondo me anche quelle che sono i punti di forza per andare avanti, tante volte per superare degli ostacoli.
Sì, e infatti in questo archivio, insomma, la nostra Lea troverà, questo lo possiamo dire, anche un modo per ritrovare se stessa, per vivere dei nuovi sentimenti. Insomma, c'è un archivista, che a chi non piacerebbe l'archivista che hai descritto, Sara? Ti sei ispirata a qualcuno?
No, mi sono ispirata a qualcuno che poteva piacere a me, nel senso che...
Esatto, infatti volevo capire.
No, a me è comparso così. Guarda, tu dicevi prima una cosa che dicevi un po' è storia vera, nel senso che la ricostruzione documentaria di quello che è successo nella storia, sì, anche se ti ripeto, le storie lì dentro sono totalmente inventate. Certo. Poi come sempre quando si scrive un libro qualche cosa vai a prendere della, ciò che accade veramente, anche per renderlo verosimile. L'archivista l'ho chiamato Claudio perché mio zio si chiamava Claudio, ho voluto fargli questo regalo, perché dalle foto che io ho visto di questo ragazzo giovanissimo era bellissimo, e quindi l'ho chiamato così. Però no, mi è venuto in mente, cioè posso dire una parolaccina, è un gran figo, lo vorremmo incontrare tutti, cioè questa Lea poverina che tutto sommato ha bisogno di essere amata, di essere riconosciuta, ma dalle un bel ragazzo così che la ami e la riconosca, no?
Insomma, cioè, perché altrimenti poi mi vengono in mente, insomma, tanti racconti in cui gli archivi sono stati poi salvifici da molti punti di vista, no?
Tanti anni fa
la bruttina stagionata di Carmen Covito, che era, appunto, girava gli archivi per scrivere tesi a pagamento e così via, insomma, cioè, per cui...
gli archivi sono magici in quello, ecco.
Allora, abbiamo parlato con allegria, e mi fa piacere che sia così, di Papavero Rosso di Sara Magnoli, appena uscito nella nuova collana Amanti della casa editrice indipendente I Dobloni Edizioni. Viene presentato, esce domani. Avete delle presentazioni in programma?
Ma abbiamo stasera già, stasera 14 alle 7 al Mami di Milano, e poi sempre a Milano abbiamo un evento un po' particolare e straordinario. Il 23 saremo all'Officina Alchemica Mira Solvia, sui Navigli in Porta Genova, con una medium, perché visto che una medium, sì, Angela Rattà sarà un'esperta di medianità, chiaro, non faremo una cosa, non immaginiamoci medium come sedute spiritiche,
no.
Ma parleremo anche di queste energie che a volte ci circondano e di queste presenze che a volte avvertiamo e ci sono.
Dove troviamo tutti questi appuntamenti? Tu hai un luogo dove...
Sì. Allora, la mia pagina Facebook è Sara Magnoli, e si riconosce perché c'è il mio ritratto manga vestita da Lady Macbeth.
Perfetto.
Sara Magnoli, oppure su Instagram Sara Magnoli 19, e naturalmente sui profili social e Instagram di I Dobloni Edizioni e di I Dobloni Amanti. Lì vengono tutte aggiornate le date. E poi lo dico, perché visto che abbiamo parlato del mio paese, il 23 a Mira Solvia, il 24 invece sarò nel Firma Copia alla Cartolibreria Martini, proprio a Ferno. Ci tengo a dirlo perché è un ragazzo giovane che porta avanti questo lavoro di cartolibraio, e mi fa piacere che organizzi anche questi momenti così di incontro con i lettori.
Benissimo, allora grazie a Sara Magnoli, buon lavoro, a risentirci, Papavero Rosso.
Grazie a te, ciao. E a tutti voi, grazie,
ciao.
Davvero,
ciao. Con questo contrappunto musicale dell'incipit del celebre brano appositamente composto da Paolo Fresu, Bella Ciao, tra l'altro in collaborazione con Radio Popolare, vi parliamo di Green Over Grey, un omaggio a Emilio Ambas. Compasso d'oro alla carriera 2020 a cura del professor Fulvio Irace, docente d'architettura. La mostra, dedicata al grande architetto e designer, viene inaugurata oggi alle 18 alla di Design Museum di Piazza Compasso d'Oro, appunto, a Milano. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Emilio Ambas, classe 1943, un architetto e designer argentino. Dal 1969 al 76 è stato curatore nel Dipartimento d'Architettura del MoMA di New York. Hamatz è un precursore dell'architettura verde, spesso definito il padre dell'architettura verde, e si apre questa mostra dal titolo Green Over Grey, curata appunto da Fulvio Irace. E da lui quindi ci facciamo spiegare la cifra e il talento di Emilio Hamatz. Possiamo anche pensare che il bosco verticale non è stata un'intuizione di Boeri, ma che qualcuno l'ha avuta prima?
Allora, sì, credo che bonariamente lo possiamo tranquillamente dire, perché proprio in quest'anno compie, diciamo, un anniversario importante, 40 anni, uno degli edifici più emblematici dell'architetto Hamatz, che sta in Giappone, nella città di Fukuoka, è l'Across Building, che è un grande palazzo per uffici e attività pubbliche, è finanziato dalla prefettura della città a seguito di un concorso, che è stato immaginato come una sorta di piramide, quindi diciamo c'è una facciata che è completamente inclinata ed è terrazzata, come le terrasse, per dire, della Liguria, le Cinque Terre, da alberi che appartengono a specie che sono attecchite nelle montagne tutto attorno alla città di Fukuoka, quindi non sono piante esotiche ma appartengono al clima, alla vegetazione del luogo,
a quel territorio, certo,
del territorio, che costituiscono una sorta di passeggiata che si compie dal parco che c'è davanti, quindi davanti c'è un parco, questo parco piano piano si solleva attraverso questi terrazzamenti e consente agli abitanti di Fukuoka di salire fino alla sommità da cui si guarda il mare.
E in che anno ha concepito questo progetto?
È stato realizzato nel 90, 1990, quindi veramente è stato un edificio sorprendente, perché è una tipologia che non esisteva assolutamente, e quindi la cosa, diciamo, soprattutto sostanziale è che non si tratta di essenze di alberi piantati in vaso, ma sono piantati in terra, e addirittura in un video che è stato edito l'anno scorso da Francesca Molteni, dedicato proprio ad Hamatz, con una visita in luogo, i botanici di Fukuoka dicevano che non solo la vegetazione è cresciuta in una maniera sorprendente perfino per loro, ma addirittura è stata popolata da tutta una serie di specie animali, soprattutto uccelli, che hanno trovato un rifugio naturale. E quindi quello è stato un esempio clamoroso di una frase che Hamatz ha sempre ripetuto spesso, dicendo: non è vero che la natura è riservata soltanto alla casa privata, al giardino, eccetera, ma è soltanto questo uno slogan della speculazione, ma noi dobbiamo riportare, da qui anche il titolo della mostra, il verde sul grigio, il green over grey.
Che era un po' il suo slogan, insomma.
Che è il suo manifesto, manifesto. Green over grey.
Senta, professore, come l'ha pensata questa mostra?
Allora, questa mostra è una piccola mostra. In realtà noi qui a Ladi preferiscono chiamarla quasi un'installazione, nel senso che invece di, come dire, mostrare in maniera tradizionale attraverso le fotografie, eccetera, c'è un allestimento che è stato concepito come una serie di come di vele che partono dal soffitto e scendono a terra sospese. Su ognuna di queste vele c'è raffigurato in grande, sono delle vele verdi fatte di una tela sottile, su cui è stato riprodotto fotograficamente un dettaglio di progetti o di architetture realizzate, in maniera che quando si entra in questo spazio un po' magico, perché è una stanza quadrata in cui è stato tagliato il soffitto attraverso un telo che scorre in diagonale, per cui quando entri dentro entri come in una sorta di cubo tutto verde, entri nel mondo di Hamatz. Il pavimento è grigio, ovviamente, e tutto attorno è verde.
Okay.
Quindi diciamo non è una mostra, almeno le intenzioni non sono quelle di una mostra noiosa con le fotografie eccetera, ma di dare al visitatore una percezione sensoriale di come può essere il mondo di Hamatz, questo mondo verde che lui diciamo, ha costruito attraverso scritti, attraverso disegni, attraverso progetti, attraverso realizzazioni, che cosa può essere?
Che possa diventare un elemento importante nelle città, insomma.
Che possa diventare un elemento importante delle città. Pensiamo per esempio che Ambas negli anni 80, nel 80-81, è stato il primo a proporre, con un grande scandalo allora, di piantare gli alberi nella Plaza Mayor di Salamanca. Allora fu subissato di improperi dicendo lesa maestà, le città di pietra storiche eccetera. Era il primo esempio, possiamo dire, di riforestazione urbana, elemento di cui si parla oggi a sprombattuto.
Sì. Compasso d'oro alla carriera nel 2020. Sì. Questo compasso d'oro per quale grande merito gli è stato assegnato?
Allora, i meriti di Ambas dal punto di vista del design sono stati moltissimi e tutti legati all'Italia. Allora, quando lui era giovanissimo, poco più che trentenne, ha organizzato nel 1972 una mostra al MoMA di New York, di cui lui era curatore, che si chiamava Italy, The New Domestic Landscape, il nuovo paesaggio domestico, in cui ha lanciato tutte le avanguardie di allora, quindi diciamo i mobili gonfiabili, Giannuso, Magistretti, le avanguardie, gli archi zoom, eccetera, eccetera, e aprendo una finestra, diciamo, sul mondo dell'Italia. Credo che quando l'ultimo anno di presidenza di Giorgio Napolitano gli è stato riconosciuto anche il titolo di Cavaliere della Repubblica, perché i suoi meriti per l'Italia. E poi Ambaz, diciamo, ha uno studio, anche un'abitazione a Bologna, che considera quasi la sua residenza, diciamo, principale, dove attraverso un metodo molto singolare lui sviluppa i prototipi di tutti i suoi progetti di design.
Così il professor Fulvio Irace sulla mostra Green Over Grey, che inaugura quest'oggi all'Adi Design Museum, è dedicata a Emilio Ambas, Compasso d'Oro 2020. Grazie a Tiziana Ricci. Pubblicità, torniamo fra poco. E questo era Slow, brano dell'artista Anastasia, da non confondere con Anastasia, artista di qualche tempo fa, ipnotico, interessante, quindi magari lo riascolteremo. Ma adesso ascoltiamo che cosa ci hanno raccontato lunedì sera al suggeritore la trasmissione di teatro e spettacolo dal vivo di Radio Popolare, Michelangelo Canzi e Federica Cottini, rispettivamente interprete e drammaturga e regista di A Volo d'Angelo, che ha debuttato ieri sera al Teatro della Cooperativa dopo una serie di date in giro per l'Italia a partire dalla fine della scorsa stagione, in cui questo spettacolo si è fatto veramente notare, perché Michelangelo Canzi e Federica Cottini sono molto giovani, anche se sono artisti già attivi professionalmente sulla scena italiana, e non hanno conosciuto la storia della guerra dei Balcani, eppure hanno fatto delle ricerche approfondite, hanno fatto molti sopralluoghi, hanno conosciuto e parlato con tante persone, e da lì è nato questo progetto, in cui un personaggio molto particolare, una guida turistica che da giovane era in Bosnia ed è stato coinvolto nel conflitto, porta i turisti italiani a visitare i luoghi di quella guerra. Allora, ascoltiamoli.
Fai una foto. Sono un pezzo di storia io. Nella reception del mio ostello ho appeso due fotografie. Una di Tito. Una di me. In divisa militare. 1993. Ho 19 anni. La città è sotto attacco e io faccio la staffetta sulla linea del fronte. Porto le munizioni. Brave. L'altro giorno una ragazza mi chiede se può scattarmi una foto vicino a quella fotografia. No. I prefer not. That's the past. Mio figlio di 13 anni non sa niente della guerra. Non odia nessuno. Just people, you know. Non gli interessa se sparavano a suo padre o se gli bombardavano le moschee, per lui sono persone. Sono felice che mio figlio non sappia niente della guerra. Io non gliela spiego. Not today. Però la spiego a chiunque mi paghi. You tourist, my pain is my money. Really? Vuoi la guerra? Ti vendo la guerra. Business.
E allora questo era l'incipit di uno spettacolo che va in scena proprio questa settimana al Teatro della Cooperativa. Quindi gennaio si apre con la ripresa delle stagioni di tanti teatri in Italia, in questo caso a Milano. Noi ritorniamo volentieri alla Cooperativa, anche e soprattutto perché questo è uno spettacolo di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi, perché ci aveva già colpito la prima volta che l'abbiamo visto. Da allora l'hanno visto in tanti, si sono accorti insomma che lo spettacolo merita di essere rappresentato in tante parti d'Italia. Mi risulta che i suoi artefici sono di ritorno da un luogo lontano d'Italia, dove l'hanno fatto ieri, adesso ce lo raccontano loro. Parliamo di A Volo d'Angelo, la voce che avete sentito è quella di Michelangelo Canzi, che è in scena nei panni di Crazy Bosnian Guy, come recita lui stesso e come lui stesso si presenta, una guida turistica, poi capiremo di dove e del perché sa l'italiano, insomma ci sono tante cose che possiamo accennare anche se non vogliamo rivelarvi tutto. Lo spettacolo è scritto e diretto da Federica Cottini, insomma di strada ne avete fatta veramente tanta da quella prima volta, almeno che io ho visto lo spettacolo, in un piccolo festival estivo che veniva fatto diciamo al pian terreno di alcuni palazzi alla Barona, giusto?
Ciao, buonasera.
Ciao Federica, ciao Michelangelo, come state?
Ciao, molto bene.
Molto bene, molto bene.
Stai parlando come Crazy Bosnian?
No, no.
Cioè, ormai si trasforma Federica.
Ormai sono un'unica entità.
Entità, insomma, cioè, per cui... Allora, raccontiamo un po', partiamo da Federica che ci racconta un po' come è nato il testo e ancora una volta ci racconta la ricerca che c'è dietro, e poi Michelangelo che ci parla di questo personaggio davvero speciale.
Sì, A Volo d'Angelo è un lavoro che è nato ormai 2 anni fa e diciamo da un anno lo portiamo in giro in tutta Italia nella sua forma di spettacolo completo. Nasce da tanti viaggi che abbiamo fatto in momenti diversi delle nostre vite, proprio separatamente, in Bosnia. Miki da più giovane facendo delle esperienze di volontariato a Sarajevo, io in anni più recenti relativamente sia a Mostar sia a Sarajevo, e proprio a Mostar abbiamo deciso di ambientare questa storia e di parlare della guerra che negli anni 90 ha completamente, come dire, scombussolato e distrutto quella che era la struttura politica, sociale che c'era negli anni subito dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Ci siamo concentrati su Mostar, che è una città bellissima, molto complicata, che è proprio spaccata da questo fiume, la Neretva, e tutt'oggi c'è la parte, come dire, questo fiume è il confine tra la parte musulmana e la parte invece cattolica. Questo racconto in cui noi veniamo risucchiati man mano nasce da questa guida turistica loquace sopra le righe, possiamo dire pazzerella, ecco, senza troppi problemi. Parte dall'essere un tour spaziale nei posti di questa città dove lui è nato, cresciuto e si diverte a portarci in giro, e diventa pian piano un tour nei suoi ricordi e in quello che lui ha vissuto in quegli anni. Lui aveva era un ragazzino, aveva 18 anni quando è scoppiata la guerra, e anni dopo, cinquantenne, si ritrova a cercare di raccontarci quello che ha vissuto. Come lo fa? Non in un modo lineare, lo fa mettendo insieme in modo sgangherato le cose che si ricorda, frammenti e immagini che gli vengono alla memoria, e quindi noi seguiamo questa sua narrazione discontinua nello spazio, e siamo prima negli anni della guerra, dove lui porta le munizioni sul fronte perché è una cosa da persone coraggiose di cui vantarsi, poi veniamo nel presente dove lui è un affabulatore che vuole, come dire, ha trovato un modo di campare di queste sue disgrazie. E poi andiamo nel post-guerra, che è forse il momento più problematico, quindi gli anni dove tutti i problemi che sono stati seminati durante la guerra danno poi i loro frutti malati, quindi depressioni, suicidi, alcolismo, dipendenza da farmaci, psicofarmaci e droghe, e insomma vediamo come un uomo che in quegli anni era giovane e, come dire, superficiale come è giusto essere a 18 anni, riesce a venire a capo di tutto questo e a ricostruirsi in qualche modo.
Bene, allora Federica Cottini ci ha spiegato come un libro stampato, si vede che ha scritto e diretto lo spettacolo, di che cosa stiamo parlando. Michelangelo, allora, noi stavamo scherzando un pochino sulla tua mimesi, insomma, cioè sul tuo trasformarti in Crazy Bosnian Guy, ma in realtà un po' è vero, cioè in questo spettacolo ti trasformi davvero, insomma.
Ma allora, se posso dire, c'è da dire una cosa, che io vengo dalla Barona, quindi quindi sono, in quanto ragazzo della Barona, ogni tanto ho delle espressioni facciali e comportamentali che a voi
adeguate.
Esatto, che a voi sembra che faccio il personaggio, ma in realtà è
la Barona.
A parte, esatto, okay. A parte del mio background. No, però sicuramente c'è da dire, è una questione interessante questa. Io tendo a lavorare quando devo recitare un personaggio, soprattutto un personaggio forte come questo, che è molto connotato, ecco, perciò in questo dico che è forte. Io tendo a fare un lavoro che è prettamente fisico, nel senso che io assumo delle caratteristiche fisiche, di postura, di voce, di peso soprattutto. Per me è molto chiaro dove sta il peso di questo personaggio, le assumo come se fosse una maschera e lavoro da lì. come se fosse davvero una maschera da commedia dell'arte. A volte mi piace parlare di questo personaggio come un capitano della commedia dell'arte contemporaneo. Mi spiego meglio.
Un capitano fracassa.
Un capitano fracassa, sì, perché è un soldato fanfarone, è un ragazzino che gli piace fare il duro, però poi alla fine piange quando si immagina il suo funerale e c'è sua moglie che sta piangendo davanti alla sua bara e piange.
Quando sente la musica, sì.
Esattamente. Dunque, sicuramente faccio un lavoro mimetico, ovvio, perché d'altra parte quello è il mio mestiere, cioè devo interpretarlo. Però, ecco, è sempre un gioco teatrale che tiene conto, come dire, da un lato della necessità di andare a fondo nella materia e di assumere i panni davvero di quel personaggio. Dall'altro, sai, d'altra parte il personaggio altro non è che un veicolo, che uno strumento per raccontare, per veicolare una storia, che è la storia che Federica ha immaginato e ha poi messo nelle parole che io dico. Questo perché io non sono bosniaco, io sono milanese, sono della Barona.
Davvero, Michi, non si sente.
Ecco, esatto. E non si sente che sono milanese.
No, per niente.
No. E per me, ma davvero, cioè, ed è importante questo da ricordare, perché io non fingo, non inganno, capito? Facendo il bosniaco, perché attenzione che là è un attimo il confine tra il teatro, la parodia e la caricatura. Ma invece assumo quei panni proprio come si assume una maschera, davvero. La metto e in quell'ora lì sono là dentro. Con, e lo sa chi, vabbè, chi l'ha scritto e l'ha diretto, ma anche chi l'ha visto qualche volta, con dei momenti di uscita, dei piccoli momenti di uscita, in cui ma non succede niente, ma sono degli sguardi, sono dei silenzi, sono delle pause dove, secondo me, e quando succede che la sala lo coglie, è molto bello, dove è chiaro a tutti, là presenti, che là sono io, che faccio un respiro, non so come dire. È questo gioco dentro fuori che mi piace molto.
Allora, diciamo qualcosa di più di Crazy Bosnian Guy.
Certo. Allora, Crazy Bosnian Guy...
Già Federica ci ha accennato, certo, alla guida turistica.
Ah sì, ma io sai cosa direi? È come se lo conoscessi, dici, ma chi è Crazy Bosnian Guy? È un ragazzo. È un ragazzo. Infatti vedi in scena un ragazzo, nel senso che io modestamente sono un ragazzo, nel senso che ho 26 anni, tra qualche giorno. Dunque... ed è un ragazzo che parla di sé,
Perché un ragazzo racconta di un uomo più grande?
Ecco. Stavo arrivando proprio a quello. Cioè, è meglio dire che Crazy Bosnian Guy è un uomo rimasto ragazzo. Okay. Nel senso che inizia raccontandoti delle robe, dice no, mio figlio c'ha 13 anni, no, beh, io c'ho 50 anni. Pausa, pubblico mi guarda e io dico, yes, sono in forma. Sempre. Ma perché è così? Nessuno chiaramente crede che io ho 50 anni, però dopo capiscono perché a interpretarlo è un ragazzo di 25.
Anche perché insomma il trauma
rimani lì,
resti lì, no?
Rimani lì,
come succede a tutti quelli.
Quindi allora cosa fa lui? Siccome ha proprio l'età circa, cioè io ho l'età che lui aveva quando ha perso il suo migliore amico. Il suo migliore amico, e non diciamo altro perché poi non è che possiamo dire tutto, però il suo migliore amico, che è una figura molto importante attorno a cui gira lo spettacolo, a un certo punto lui lo perde. E questa roba qui lo indurisce all'inizio. Poi lui, l'unico modo che ha, come diceva Fede, per salvarsi, per uscirne in qualche modo, per non finire in quello che lei chiama il post-war cocktail, che è fatto di ingredienti come coca, alcol, depressione, suicidio. Ecco, per non finire in questo cocktail qui, lui trova un modo per salvarsi e si inventa questo lavoro perché si scopre un grande affabulatore, perché lo è,
e allora può continuare a raccontare.
E allora può continuare a raccontare e da un lato fa soldi giustamente col turismo di guerra che esiste in Bosnia, nel senso gente che vuole sentirsi raccontare delle atrocità, e contemporaneamente cerca di fare ordine nei propri ricordi, nei propri pensieri. Quindi direi che è un ragazzo che le ha viste brutte.
Beh, insomma, abbastanza eloquente quello che ci hanno raccontato Federica Cottini, Michelangelo Canzi, che ritornano dalla Basilicata, dicevamo prima.
Satriano di Lucania.
Dove avete fatto...
Bellissimo. No, davvero.
Come è andata bene?
È andata molto bene. Abbiamo mangiato molto bene, possiamo dirlo.
Questo elemento è sempre importante.
È sempre così, infatti, perché lei, questa mi porta in tutte le trattorie d'Italia. Io c'ho un master.
Michelangelo è una persona adorabile con cui andare in giro. Trova dei ristoranti ottimi tutte le volte.
Vabbè, trattoria. Allora è lui che li trova.
Di solito sì, di assolutamente. Solito sì.
Ah, bene, bene Michelangelo, questo è un elemento che ti renderà caro a molti tuoi colleghi.
Io troverai a lavorare solo così d'ora in poi.
Se ho una dote, se ho una dote vera, non tanto recitare, ma trovo trattorie. Ma
ecco, va bene. Allora, no, in realtà lo spettacolo è veramente da vedere e l'ultima cosa che vi domando, però chiedo il permesso, se no non lo facciamo. Sì. Spesso noi chiediamo, dopo aver sentito un estratto dello spettacolo, che spesso è l'inizio oppure comunque un tratto magari così distintivo, un estratto distintivo, se potete, guarda come sono preoccupati, mi stanno guardando.
Cosa sta per chiedere?
Se potete dirci, se Michelangelo può dirci l'ultima battuta dello spettacolo, se non è troppo rivelatrice, pensaci, a drammaturga e regista.
Secondo me si può dire.
Ok, allora intanto ringraziamo Federica Cottini, Michelangelo Canzi che insomma tornano in scena con A Volo d'Angelo al Teatro della Cooperativa da domani fino al 18 di gennaio, quindi la prossima settimana. Grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie a te, Iro.
Suggeriamo ovviamente ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di venire a vedervi, visto che appunto siete lì per un po' di giorni. E adesso l'ultima battuta dello spettacolo.
Puoi immaginarmi così. Sono al volante di una monovolume, pantaloncini, capelli corti, orologio. It's life! Non sono crazy. Ho una maglietta e sorrido. Ho una maglietta e sorrido.
Lo spettacolo, naturalmente, l'intervista era tratta dal Suggeritore, è in scena questa settimana al Teatro della Cooperativa e ha debuttato ieri. Continuiamo a parlare di teatro, ma ne parliamo per un fatto di cui si discute da molto tempo, un fatto molto grave avvenuto al Teatro 2 di Parma, per cui, da cui è nata un'inchiesta, molte denunce da parte di tante interpreti e attrici per una situazione che si prolungava da tempo di molestie. La questione è stata affrontata da vari punti di vista, discussa e ultimamente c'è stata un'ulteriore presa di posizione con argomentazioni molto significative da parte di tante associazioni, fra cui l'Associazione Amleta, di cui a Radio Popolare abbiamo parlato molto spesso, che si è formata proprio per difendere i diritti delle lavoratrici del spettacolo, del teatro in particolare, anche e soprattutto in situazioni come queste. Ritorniamo sull'argomento insieme a Cinzia Spanò, importante interprete della nostra scena, ma anche una delle fondatrici di Amleta. Cinzia, buongiorno.
Buongiorno a voi e ben ritrovate alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, ritorno a dire, un celebre regista di lunga esperienza si scopre che appunto ha agito in una maniera per cui molte sollecitazioni sono arrivate anche ad Amleta per sollevare il problema e stigmatizzare il fatto e dunque avviare anche una serie di percorsi. Ma adesso c'è un ulteriore motivo anche di confronto, discussione che voi avete sollevato anche pubblicamente sui social, con unendo molte associazioni in questa serie di osservazioni, no?
Sì, allora, questo è un caso che in realtà noi attrici e attori conosciamo da 25 anni. Il mondo delle molestie, no, e della violenza sessuale sulle donne, in questo caso sulle attrici, non è spesso un'azione che si muove in maniera nascosta e non deducibile. Questo è un caso di un regista che molto sfacciatamente andava avanti a molestare e aggredire sessualmente giovani o giovanissime attrici, che quindi convocava per dei provini all'interno di un teatro che però poi risultava o vuoto o in orari in cui le altre persone piano piano insomma se ne andavano, e questo regista, che aveva anche le chiavi del teatro, teneva un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore queste attrici a fare provini fino a tarda notte, quando chiaramente le difese si abbassano ed essendo lui anche un abile manipolatore le creava quelle condizioni per cui le attrici a un certo punto venivano aggredite sessualmente.
C'è stata un'inchiesta, no?
Allora, ci sono state delle segnalazioni, devo dire che Amleta è nata sull'onda di questo caso, perché noi attrici erano tanti anni che ci dicevamo ma perché tutti sanno e nessuno fa nulla. Da lì abbiamo voluto creare proprio un'associazione che ci permettesse di avere degli strumenti per poter agire in casi come questo. Infatti, non appena arrivata la segnalazione ad Amleta, noi abbiamo messo in atto tutte le operazioni che anche assieme alle avvocate con cui abbiamo stilato dei protocolli ci hanno permesso di fare, quindi una prima denuncia in ambito penale che però è stata archiviata perché i fatti erano avvenuti a distanza di un anno e qualche mese e i termini per la violenza sessuale per la denuncia sono di un anno preciso. E quindi abbiamo poi proceduto, cosa che avremmo comunque fatto in ambito civile con la giurisdizione del lavoro, mandando però prima di tutto una diffida da parte di Amleta firmata dall'avvocata Chiara Colassurdo al teatro, con in copia conoscenza altre figure come per esempio la consigliera di parità della regione Emilia Romagna, e dopo questa diffida che fa scoppiare il bubone chiaramente, perché non è più possibile dire che insomma in questo caso non si conosce, ecco che vengono attivate anche da parte del teatro tutta una serie di operazioni. Questo teatro non è un teatro locale, è uno dei grandi teatri italiani,
il Teatro 2 di Parma, questo è apparso sulle news, quindi lo possiamo dire,
lo possiamo assolutamente dire, sì, per cui prende finanziamenti pubblici ingenti perché sono 2 milioni di euro, e quindi io mi sto anche domandando come mai questa notizia non sia tra le notizie dei telegiornali nazionali, ecco.
Cinzia, abbiamo solo qualche secondo ancora, poi ritorneremo e preghiamo le associazioni di tenerci informate anche sulle evoluzioni. Ultimamente avete sollecitato, perché la direttrice del teatro si è autosospesa, un passo più importante. Ce lo vuoi brevemente sintetizzare?
Noi chiediamo le dimissioni, perché le dimissioni...
di tutta la struttura direttiva.
Di tutto il CDA, perché il teatro è stato condannato al pari del regista violentatore per responsabilità che il teatro aveva. Quindi le dimissioni sono un'operazione definitiva, mentre l'autosospensione... che anche psicologicamente determina il fatto che uno ha preso atto delle proprie responsabilità.
Bene.
L'autosospensione no.
E capiamo la differenza di questa cosa, tra l'altro sui social di Amleta trovate ovviamente argomentazioni molto più ampie, e ringraziamo Cinzia Spanò per averci sintetizzato la posizione di Amleta e di altre associazioni. Ti promettiamo e promettiamo alle associazioni di tornare sull'argomento. Ti ringraziamo e grazie per il vostro lavoro. A risentirci.
Grazie a voi sempre.
Diamo la linea alle notizie delle 12.30, CALT ritorna domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.